Allora, oggi andiamo dritti al sodo. Abbiamo sotto mano questi documenti tecnico-giuridici molto densi che parlano di responsabilità sanitaria e governance aziendale. L'obiettivo di questo approfondimento è prendere dei concetti legali che sembrano, sai, quasi astratti e renderli operativi. Capire insomma come si passa dal valutare il rischio clinico a una vera e propria tutela organizzativa formale.
Esatto, è un passaggio fondamentale. E partiamo proprio da una delle questioni più delicate presenti nei testi, cioè il danno da perdita di chance.
Sì, fermati un attimo su questo perché ti dico la verità, la prima volta che ho letto gli appunti mi ha confusa. Pensavo di aver capito male, credevo fosse una specie di, non so, nesso causale un po' annacquato.
Guarda, è un equivoco diffusissimo, ma i documenti sono molto chiari su questo. In ambito medico, la perdita di chance è un'entità patrimoniale autonoma. Cioè, non stiamo parlando di risarcire il mancato risultato finale.
Tipo la guarigione che purtroppo non è arrivata.
Precisamente. Non si risarcisce la mancata guarigione, ma esclusivamente la perdita della possibilità di ottenerla. Per capirci meglio, usa l'analogia del biglietto della lotteria.
Ah, quella è geniale.
Vero? Cioè, immagina di smarrire un biglietto della lotteria un minuto prima dell'estrazione. Il danno che subisci non equivale all'intero montepremio, giusto? Perché comunque vincere era un'incognita.
Chiaro.
Il danno è solo il valore di quella specifica probabilità di vincita che avevi e che, boom, è andata in fumo. Esattamente. E su questa astrazione giuridica la Cassazione ha tracciato dei confini rigidissimi. C'è una sentenza, citata nei documenti, la numero 17634 del 2024, che stabilisce un iter logico severo.
Cioè, non basta andare davanti al giudice e dire, sai, forse con una cura diversa ce l'avrei fatta.
Assolutamente no. L'onere probatorio è alto. Prima devi dimostrare il nesso causale con la regola del più probabile che non. E poi c'è il requisito della chance stessa.
Che deve essere seria, concreta e apprezzabile. Lo leggo qui.
Sì, niente percentuali statisticamente irrilevanti. E soprattutto bisogna tenere questa cosa nettamente separata dal normale peggioramento della qualità della vita. Quello è ordinario danno biologico, è un'altra cosa.
Aspetta, ma a livello pratico, come si fa a liquidare un danno del genere? Mettere un prezzo su una possibilità sembra impossibile.
Il criterio è equitativo, ma molto matematico. Diciamo che il giudice calcola il danno finale ipotetico, come se si fosse verificato l'evento peggiore, e poi lo moltiplica per la percentuale esatta di probabilità che il paziente ha perso.
Wow, è un meccanismo complessissimo e questo ci porta diretti alla seconda parte dei nostri documenti, perché con dei rischi legali e finanziari così enormi sorge un dubbio analitico gigante.
Ovvero, chi gestisce questa bomba a orologeria?
Esatto, l'Enterprise Risk Manager, l'IRM interno all'ospedale. I documenti sottolineano una cosa paradossale. Questa figura gestisce le vulnerabilità più intime della struttura, eppure spesso ha un contratto da dipendente standard.
Ma perché un normale obbligo di fedeltà non basta?
Perché, sai, l'ERM maneggia asset aziendali troppo sensibili. Parliamo delle strategie per chiudere i sinistri, le riserve economiche, le vere falle del sistema. Se una persona con queste informazioni passasse a una compagnia assicurativa rivale, conoscerebbe esattamente dove colpire.
Infatti, è per questo che l'architettura del suo contratto deve essere di livello avanzato, serve una blindatura. E si parte dall'esclusiva assoluta, proprio per inibire alla radice ogni possibile conflitto di interessi.
Leggevo anche di una clausola sulla titolarità aziendale della proprietà intellettuale. Ammetto che a prima vista sembrava strano per un ospedale parlare di copyright.
Sembra strano, ma pensa alla memoria organizzativa. Se il risk manager crea delle procedure complesse e poi se ne va, quelle procedure devono restare in azienda.
Ah, ha senso.
C'è anche la riservatezza post-contrattuale per proteggere le strategie nel tempo. Certo. E non dimenticare la clausola risolutiva espressa, che serve a tagliare i punti immediatamente in caso di violazioni gravi. E guarda che non è solo una buona prassi manageriale.
No.
No, c'è un'altra sentenza chiave qui, del Tribunale di Milano, la 772 del 2020. Dice chiaramente che l'assenza di questi presidi contrattuali non è un dettaglio, ma si configura proprio come un deficit organizzativo.
E immagino che di questo deficit ne rispondano poi direttamente gli amministratori.
Esattamente, imputabile direttamente a loro.
È affascinante. Insomma, per fare una sintesi, emerge un parallelismo pazzesco da queste carte. Il rigore quasi chirurgico che si applica nella quantificazione di una chance clinica perduta, deve per forza riflettersi nell'accuratezza della contrattualistica dirigenziale.
Tutto si tiene. La precisione clinica richiede precisione organizzativa.
Assolutamente. E questo, sai, mi porta a una riflessione finale un po' provocatoria da lasciare a chi ci ascolta. Se consideriamo tutti questi principi, un'organizzazione sanitaria che trascura di blindare il contratto del suo risk manager, lasciando le porte aperte, in fondo non sta forse causando a se stessa una perdita di chance sistemica? Cioè, perdendo in partenza la capacità di resistere in modo efficace alle crisi del futuro. È un paradosso su cui vale decisamente la pena ragionare. E con questo spunto ci fermiamo qui per oggi.